Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in ora mortis nostre. Amen.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Benvenuti a tutti voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata e un saluto di pace, un augurio di felice ascolto ai radioascoltatori di Radio Mater. È l'undicesimo sabato mariano della serie dedicata a Maria, madre e modello della nostra fede. Tiene oggi la lezione padre Corrado Maggioni, monfortano, noto liturgista, ufficiale della Congregazione per il culto divino e adesso anche capo ufficio del settore sacramenti della stessa congregazione e professore di liturgia mariana alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Sono molte le sue presenze a convegni e congressi sia liturgici che mariani, molti gli articoli su riviste qualificate e molti anche i libri che ha pubblicato anche su Grignon de Montfort e su altri personaggi. Vorrei ricordare nella sua vasta produzione bibliografica, oltre alla tesi di laurea dedicata, ecco il titolo della sua splendida tesi di laurea, l'Annunciazione, Storia, Eucologia, Teologia Liturgica, oltre a questa il volume prezioso sulla storia della liturgia e pietà mariana, dovremmo averlo tutti in mano, tante volte lo consulto anch'io, per vedere come sono le situazioni storiche di alcuni, come la storia, diciamo, liturgica, ecco, sia in Oriente che in Occidente. Il titolo è «Benedetto il frutto del tuo grembo, 2000 anni di pietà mariana», edito a Casale Monferrato dalla editrice Portalupi nell'anno 2000. Questa sera, nel cuore dell'anno della fede, alla vigilia delle dimissioni del Papa Benedetto XVI da Vescovo di Roma e dal suo ministero petrino, egli ci presenterà il tema «Maria, sacrificio di lode». A te il nostro grazie, padre Corrado, per la tua amicizia, per le tue erudite ricerche liturgiche e per l'esperienza che possiedi e trasmetti nel vissuto liturgico della Chiesa e per l'opera che svolgi nella Sacra Congregazione del culto divino. A te la parola.
Grazie Armando per la tua bontà, troppo buono, e buonasera a voi. Allora, il tema del nostro incontro l'avete ascoltato, si sente? Più vicino il microfono, si sente meglio?
Sì.
Il tema del nostro incontro, Maria, sacrificio di lode. Un tema che si muove nel contesto della preghiera che ha Dio Padre come destinatario. I figli rigenerati dall'acqua nello Spirito Santo, sull'esempio di Gesù Cristo, il Figlio, si rivolgono a Dio chiamandolo Padre. Nella professione della paternità di Dio è implicito il riconoscimento della propria filiazione. Nel momento in cui ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, ci confessiamo, ci riconosciamo nella condizione di figli e dunque relativi, obbedienti a ciò che esce dalla bocca del Padre. Al riguardo ci è maestra la liturgia della Chiesa, le cui preghiere sono rivolte al Padre per Cristo nello Spirito Santo. Questo movimento orante, ascendente dalla terra al cielo, suppone e consegue al movimento discendente dal cielo sulla terra, dal Padre, per Cristo, nello Spirito Santo, la grazia di Dio arriva fino a noi. E proprio a tale fiume di grazia risponde la comunità raccolta in preghiera nell'azione liturgica. È una reazione davanti a Dio che ci viene incontro per Cristo nello Spirito. La Chiesa orante reagisce pregando, animata dallo Spirito, per Cristo si rivolge al Padre. E sul modello di essa, di questa azione liturgica, si muove anche, possiamo dire, la preghiera privata, quella dei singoli credenti. Abbiamo ascoltato all'inizio della Quaresima l'ammonimento del Signore: quando preghi, entra nella tua stanza, chiudi la porta. Quindi, oltre alla preghiera liturgica comunitaria, esiste anche la preghiera, diciamo, privata, personale, ciascuno nella propria stanza. Pregare significa praticare il Vangelo, coniugando il cuore con le labbra. Dio non ha bisogno dei nostri doni materiali, delle nostre cose. Desidera, invece, che accogliamo i Suoi doni e ci impegniamo a corrispondere a questi doni. Dice bene un prefazio del Messale Romano, prefazio comune quarto: tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Per dire che pregare non è che arricchisce Dio, fa bene a noi. Non è che Dio ha bisogno della nostra preghiera, della nostra lode. Fa bene a noi, perché nel momento in cui riconosciamo chi è Lui, riusciamo anche a capire meglio chi siamo noi. Dunque fa bene a noi pregare. Sappiamo che la preghiera, secondo la rivelazione biblica, non è definita da quanto espresso con la bocca, quanto da ciò che è praticato con la vita. È lì che si decide la preghiera, nella vita che si consuma per mettere in pratica ciò che esce dalla bocca di Dio. Il Verbo fatto carne, ecco, Lui è il perfetto orante. Il Verbo fatto carne ha intonato nella propria umanità la lode che glorifica il Padre. Le mani di Cristo, alzate sulla croce, sono l'espressione della oblazione totale di sé, dell'obbedienza filiale alla parola del Padre. Per questo Cristo è il sacrificio di lode che riconcilia cielo e terra. Ora, alla luce di Cristo, la Chiesa contempla in Maria la testimone qualificata della preghiera cristiana, fatta di adesione esistenziale e perseverante al volere di Dio. Maria è il modello dell'orante cristiano, colei che più assomiglia a Cristo, perché si è lasciata consumare la vita dall'amore di Dio e per Dio. Come un grano di incenso consumato dal fuoco dello Spirito del Padre e del Figlio, Maria ha liberato il dolce profumo che dà lode a Dio e rallegra i fratelli. La dimensione verticale è insieme orizzontale della preghiera. Allora, Maria, sacrificio di lode, ecco questo grano d'incenso che consumandosi sprigiona questo profumo che sale verso il cielo e rallegra i fratelli. Maria, sacrificio di lode. L'espressione sacrificio di lode, così come suona, si riferisce originariamente ad un genere di sacrificio, il sacrificio di animali offerto da Israele nel Tempio di Gerusalemme. La medesima espressione, cioè sacrificio di lode, è poi passata a esprimere nella scrittura la preghiera l'orazione, il mettersi davanti a Dio con il cuore, la lode a Dio, innalzata da una vita che si offre mettendo in pratica la sua parola, prende il posto del sacrificio cruento, cioè del sacrificio di lode. Ci fu infatti un tempo in cui nel Tempio di Gerusalemme ogni mattino e ogni sera venivano offerti a Dio sacrifici di animali a lode della sua gloria e in ringraziamento perenne per tutti i suoi benefici. Le vittime venivano consumate dal fuoco sull'altare insieme all'incenso che con le sue volute che salivano ben esprimeva il desiderio dell'orante di unirsi all'Altissimo, rinnovando in tal modo l'impegno di alleanza con Lui. Venne poi un tempo in cui tutto questo cessò a motivo della distruzione del tempio e dell'esilio. Nella disgrazia causata dall'allontanamento dai voleri divini, secondo l'interpretazione offerta dai profeti di quanto accaduto, perché il popolo di Israele non si rendeva conto, come noi, un popolo che ha Dio così vicino, come mai adesso siamo ridotti in questo stato pietoso da non avere più il tempio, la materia, gli animali da presentare, non abbiamo più né principe né capo, né... ricordate questi testi. Allora, nella disgrazia, Israele riscoprì, ecco, nella disgrazia ha la grazia di riscoprire il culto gradito a Dio, non fatto di cose esteriori da offrirgli, ma di una vita che si consuma per mettere in pratica unicamente la sua parola. Del resto, contro il materialismo del culto e per il recupero dello spiritualismo cultuale, cioè del culto in spirito e verità, del culto offerto nel cuore e nella vita, alzano spesso la voce i profeti, invitando a presentare a Dio il culto che egli desidera, cioè l'osservanza della sua parola. Ad esempio, il profeta Geremia, al capitolo 7, dice: «Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. In verità, dice Dio, io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce. Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. E camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici». Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio, anzi, procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia, mi hanno voltato le spalle. Addirittura si sono incamminati in una direzione opposta, non soltanto hanno girato il viso. Un oracolo del profeta Geremia che contesta un tipo di culto che non piace a Dio e non aiuta il popolo a mettersi in sintonia con Dio. Quando io vi ho tratto fuori dall'Egitto, non vi ho chiesto altro se non ascoltate la mia voce. Allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Non ho dato prescrizione per olocausti, era il sacrificio in cui tutta la vittima veniva consumata sull'altare, mattino e sera nel Tempio. Io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, ma una sola cosa ho chiesto: ascoltate e mettete in pratica la mia volontà, la mia parola, le 10 parole dell'alleanza, ma voi avete fatto tutto il contrario. Ecco un esempio in cui Geremia contesta un tipo di culto fatto di cose, esteriorista, fatto di facciata, buttare fumo negli occhi a Dio senza che la vita praticasse il volere divino. Anche il Salmo 50 è eloquente a riguardo. Dice questo Salmo: parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra al giudizio del suo popolo. Tutti sono convocati perché Dio ha da parlare. E cosa ha da dire? Ecco qua. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici di animali. I tuoi olocausti di animali mi stanno sempre davanti, dice il Signore. E poi continua. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri, dice il Signore. Offri a Dio un sacrificio di lode, ecco la nostra espressione, offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. Questo desidera Dio. Consumare la vita, la propria vita, per mettere in pratica ciò che esce dalla sua bocca. E similmente il cantico dei tre fanciulli nella fornace, al capitolo 3 di Daniele. Dicono questi tre fanciulli nella fornace, dunque in esilio, a Babilonia, dopo che è successa tutta questa devastazione, il popolo di Israele, che doveva essere il primo, si trova ad essere l'ultimo. E i tre fanciulli così interpretano l'accaduto. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Perché è successo questo dramma dell'esilio, della deportazione, della distruzione della città e del tempio? Perché? Perché Dio è cattivo? Oppure perché noi, facendo quello che volevamo fare noi, cioè il contrario di quello che voleva Dio, ci siamo così allontanati che ci siamo ritrovati in questa situazione? Allora, così ragionano loro. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. È colpa nostra, non colpa di Dio. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio di animali, né oblazione di vegetali, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Non abbiamo più perché siamo lontani, e il tempio è distrutto. Allora che fare? Ecco cosa dicono questi tre fanciulli nella loro preghiera. Potessimo essere accolti noi con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito. Un cuore convertito a Dio, questo è il sacrificio gradito a Dio. Perché non c'è confusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. La preghiera dei tre fanciulli nella fornace, capitolo 3 di Daniele. Così l'espressione sacrificio di lode, questa espressione sacrificio di lode, impiegata per indicare il sacrificio cruento offerto a lode di Dio, per indicare il sacrificio di animali offerti a lode di Dio, passò a indicare la preghiera, ossia l'offerta incruenta della vita al volere di Dio per la sua lode. Che cosa possiamo offrire per la lode di Dio? Lo dice il Salmo 141. Come incenso, o possiamo dire al posto dell'incenso bruciato nel tempio, sull'altare dei sacrifici, sulle carni immolate, al posto dell'incenso salga a te la mia preghiera. Le mie mani alzate in preghiera sono il sacrificio della sera. Ogni sera nel Tempio di Gerusalemme venivano offerti gli animali. Adesso le mie mani alzate sono il sacrificio della sera. La tradizione cristiana ha visto in questi versetti del Salmo 140, ovviamente il Cristo che morendo in croce, con le braccia inchiodate alla croce e con le mani alzate, ha offerto il sacrificio della sera, che riconcilia il cielo e la terra. Perciò lui è l'orante, l'orante, perché non ha offerto cose al Signore, ma ha consumato la vita fino alla fine, appunto, fino ad aprire le braccia inchiodate lì sul legno della croce, perché si compisse la volontà di Dio. Quindi, come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Non c'è autentica preghiera, secondo la Scrittura, senza essere piena dell'offerta di se stessi, altrimenti diventano parole vuote, formule, formule che non servono a nulla, proprio a nulla. Gesù realizza perfettamente il culto in spirito e verità. Il sacrificio che egli offre è l'intera sua esistenza consumata dall'incarnazione alla morte cruenta in obbedienza al volere di Dio. Le sue mani aperte sulla croce nell'ora vespertina, ecco, lo rivelano come il perfetto orante. Lui è il sacrificio e anche il sacerdote. Allora, entrando nel mondo, Cristo è entrato pregando, ce lo rivela il capitolo decimo della lettera agli Ebrei, per dire che tutta la vita di Cristo può essere letta come una preghiera, ma una preghiera colma del desiderio di fare unicamente il volere di Dio, non altre cose. È questo che qualifica l'offerta di Cristo, il sacrificio di Cristo. La croce è soltanto la manifestazione massima di questo atteggiamento interiore che caratterizza il Cristo dal momento in cui entra nel mondo, scrive l'autore della lettera agli Ebrei. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, né sacrificio di animali né offerta di vegetali. Un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto sul rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Cita espressioni, questo testo degli Ebrei cita un'espressione del Salmo 40, e questa espressione del Salmo 40, ecco io vengo, poiché di me sta scritto sul rotolo del libro di fare la tua volontà, secondo l'autore della lettera agli Ebrei, ben esprime l'atteggiamento con cui il Verbo di Dio entra nel mondo, si fa carne, assume la carne per offrire in questa carne il culto gradito a Dio, il sacrificio che piace a Dio. E Cristo esce da questo mondo con la preghiera che esprime il proprio filiale atteggiamento in croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, queste parole che sono le prime del Salmo 22-21, pregato dal Cristo crocifisso, il Salmo 22 è in verità la preghiera del giusto perseguitato eppure incrollabilmente fedele a Dio. Il Salmo 22 è la preghiera del giusto perseguitato che pur nella persecuzione continua a fidarsi, a mettere in pratica unicamente ciò che esce dalla bocca di Dio. E secondo i Vangeli Cristo muore pregando questo salmo di totale abbandono, fiducia nelle mani di Dio. Nonostante tutto, nonostante vengano meno le ragioni per continuare a fidarsi di Dio, il Salmo 22, l'orante di questo salmo, continua incrollabilmente a porre la sua fiducia nelle mani di Dio. E il Salmo verso la fine cambia orientamento e esprime la lode, perché il Signore mi ha liberato dalla fossa dei leoni. Va bene. Sull'esempio di Gesù anche i suoi discepoli sono chiamati in forza dello Spirito a diventare in Cristo un unico sacrificio perenne gradito al Padre. ed è chiara riguardo l'esortazione di San Paolo nel capitolo 12 della lettera ai Romani, dove scrive l'Apostolo: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, alla mentalità mondana, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Non seguite le logiche del mondo. Voi seguite la logica di Dio, la logica che Dio vi ha rivelato, perché questo Lui aspetta da voi. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale». Detto questo, il sacrificio spirituale che cosa è? La preghiera, possiamo dire, ma la preghiera non prima delle formule di preghiera viene la preghiera, che è un atteggiamento del cuore. La Vergine offerente, appunto. Non è difficile, pertanto, leggere la vita di Maria da Nazaret al Calvario alla Pentecoste, interpretando la vita di Maria quale sacrificio di lode al Padre. Paolo VI nella Marialis Cultus, declinando l'esemplarità della Vergine nei confronti della Chiesa nell'esercizio del culto della Chiesa orante, una di queste declinazioni è la Vergine offerente, la Vergine offerente, la Vergine che offrendo se stesso, meglio, offrendo l'immagine della presentazione di Gesù al Tempio per le mani di Maria, la Vergine che offrendo il Figlio offre se stessa insieme con Lui, la Vergine offerente. In Maria ha infatti trovato obbedienza al volere del Padre che sta nei cieli, prontezza nel mettere in pratica i suoi disegni, gratitudine e lode per le meraviglie che Egli ha operate nella sua vita. Tutto questo lo troviamo nel Magnificat, che testimonia la consapevolezza con cui Maria ha vissuto il suo orante pellegrinaggio su questa terra. La preghiera del Magnificat è la chiave che ci aiuta a leggere diciamo il cuore orante della Vergine Maria, il cuore incessantemente orante. È una preghiera, il Magnificat, posto lì nel mistero della visitazione, ma che illumina ogni preghiera di Maria, perché è un atteggiamento interiore prima di esprimersi in una formula. Allora adesso vorrei percorrere con voi tre misteri che sono l'ora dell'Annunciazione, l'ora della Croce e l'ora della Pentecoste, per cogliere in questi misteri questo atteggiamento offertoriale, oblativo, sacrificale, orante della Vergine Maria, che è poi coincidente con l'atteggiamento della fede, l'anno della fede, la Vergine credente è ancora la Vergine offerente, perché credere vuol dire consumare la vita per mettere in pratica la parola di Dio, fidarsi di Dio, ma anche pregare vuol dire la stessa cosa, non vuol dire un'altra cosa. Cambia il termine, ma il contenuto è il medesimo, perché non è possibile pregare senza essere credenti, né essere credenti senza consumare la vita, per presentare a Dio l'offerta che Lui gradisce. Allora, l'ora dell'Annunciazione. Nel Vangelo dell'Annunciazione, ne parla il capitolo primo di Luca, Maria ci guida davanti a colui che interpella personalmente la vita di ciascuno, cioè il Padre Dio. Dio interpella ciascuno personalmente e Maria ci conduce lì davanti a Dio che interpella la sua vita. L'annuncio dell'angelo narra infatti la vocazione di Maria, la promessa sposa di Giuseppe è chiamata ad accogliere la voce di Dio, lasciandosi condurre da questa voce, facendole spazio, posto nella sua vita, accettando che la propria esistenza sia tessuta dalle mani del Signore del mondo, che venga consumata questa vita a lode di Dio. Dialogando con l'angelo, la Vergine si apre alla conoscenza di chi lo ha inviato. Tre volte l'angelo prende la parola e tre volte la Vergine reagisce, dapprima in silenzio, non comprese ciò che cosa significasse questo saluto. Poi chiede come è possibile e infine, dopo che l'angelo spiega come sarà possibile l'impossibile, la Vergine la terza volta: eccomi, sono la serva del Signore. Eccomi, sono la serva del Signore. Proprio come il Verbo che, entrando nel mondo, l'abbiamo visto nella lettera agli Ebrei, dice: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Il Verbo entra nel mondo pregando: eccomi, io vengo per fare la tua volontà. Ma non entra nel mondo senza l'eccomi della Vergine, dell'Annunciazione. Due eccomi così compatibili tra loro e due eccomi che ci dicono l'atteggiamento orante e del Verbo e della Vergine. L'atteggiamento di Maria all'Annunciazione guida anche noi a dischiudersi al mistero di Dio, ponendosi in atteggiamento di ascolto cordiale, in modo da percepire che Dio ha da parlare proprio a noi. Non un sentire superficiale, ma un ascolto riflessivo davanti al parlare di Dio, sull'esempio di Maria. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Sentirsi colpire dentro è il primo indispensabile passo per dialogare con Dio, lasciando che Egli si spieghi meglio, che noi possiamo replicare dicendogli le nostre difficoltà alla sua proposta. Come avverrà questo? La parola del Vangelo ci chiede delle cose così grandi o così diverse dai nostri piccoli e mondani pensieri, che se non restiamo turbati non riusciamo a sintonizzarci. C'è bisogno di tempo per cogliere la voce che viene dal cielo, per sentirla echeggiare dentro, fin nelle fibre più segrete dell'animo. Così Maria è passata dal domandarsi tra sé il senso delle parole dell'angelo, fino alla deliberata, responsabile consegna di sé: eccomi. Dopo tutto questo percorso è arrivata a dire: eccomi, si compie in me la tua volontà. La risposta della serva del Signore è stata trasparente, sincera, generosa, piena. Eccomi, cioè ecco la mia vita, ecco me, ciò che sono, ciò che ho, il mio tempo, il mio corpo, le ore, i giorni, i mesi, gli anni, quello che sono, per sempre, tutto questo è dentro in questo eccomi. Pronunciato con la bocca nell'ora dell'Annunciazione, l'eccomi di Maria si è concretizzato nella vita quotidiana, fino alla piena consumazione nell'ora della morte del figlio in croce. Era già compreso. L'ora della morte di Cristo era già compresa, anche se non era così chiara nella mente della Vergine Annunziata. Ma dicendo questo sì, è un sì senza ipoteche, che porta lì fin dove il Signore intende portarci. Interpellata da Dio Padre, la Vergine dunque risponde consegnando tutta se stessa, spirito, anima e corpo. Sta tutto qui ciò che definisce la preghiera di Maria. Tutto qui, seppure in breve, ma sta tutto qui ciò che definisce la Vergine come la Vergine orante o come la Vergine credente, colei che non oppone nessuna resistenza all'opera di Dio nella sua vita. Nell'eccomi di Maria si coglie la sostanza del culto in spirito e verità, l'espressione autentica della preghiera che il Padre ricerca nei suoi adoratori, ossia l'obbedienza al suo volere. Come il sì della Vergine a Nazaret è paradigmatico per cogliere ogni ora e momento della sua vita, così è anche paradigmatico per conoscere lo spirito orante di Maria, l'atteggiamento interiore che ha guidato ogni sua preghiera nei vari misteri di Cristo e della Chiesa. Alla luce dell'ora dell'Annunciazione, per Maria pregare significa confessare con la propria vita l'assoluta priorità della parola di Dio. Significa unirsi vitalmente alla preghiera di Cristo che entra nel mondo per offrire in sacrificio il suo corpo e il suo sangue. Significa lasciarsi condurre per i misteriosi sentieri che si illuminano poco a poco, non senza ferire l'animo. Pensiamo alla presentazione di Gesù al Tempio, dove offrendo il primogenito, la madre offre se stessa insieme con lui, anticipando in quest'ora l'ora suprema del Golgota, della croce. E così veniamo all'ora della croce. Dire di sì a Dio corrisponde a lasciare che Egli imprima in noi i segni della scelta d'amore che è la Pasqua di Cristo. Non possiamo illuderci che dicendo di sì a Dio si aprirà per noi un cammino facilissimo. No, sarà difficilissimo, è difficile lasciarsi coinvolgere nella logica di Dio. E dire eccomi a Dio significa lasciarsi ferire la vita. Consegnando nelle mani degli uomini il proprio unigenito, il Padre ha offerto al mondo ciò che ha di più caro, e il Figlio, sacrificando se stesso nell'effusione del sangue fino alla fine, consegna la vita per la redenzione del mondo. L'impagabile valore del suo sangue è così ricordato dall'Apostolo Pietro. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. L'amore di Dio è un amore che è costato la vita, possiamo dire, a Dio. Nel suo Figlio è costata la vita. Offrendo a Maria il proprio Figlio come Salvatore, il Padre la coinvolge nell'offerta per la vita del mondo, la coinvolge nel sacrificio di lode perfetta offerto da Gesù per la gloria di Dio e la salvezza del mondo. Dio si sacrifica e in questo sacrificio coinvolge la Vergine Maria, la tira dentro nella sua logica offertoriale, che è una logica di amore, di carità. Tale coinvolgimento di Maria avviene fin dal concepimento di Cristo, il quale dal primo istante di vita nel grembo materno comincia a offrire se stesso come sacerdote e sacrificio della nuova alleanza. Il corpo dato per noi e il sangue versato per tutti in remissione dei peccati, Gesù li ha ricevuti da sua madre, coinvolgendola in questa logica d'amore, che è una logica di morte, di consegna di sé totale per la vita, di morte per la vita. Così, proferendo il suo eccomi, Maria già partecipa al dolore o all'amore, che è la stessa cosa. Maria partecipa al dolore, amore, che ha salvato il mondo. Lo manifesta presto il mistero della presentazione di Gesù al Tempio. Mentre racconta questo mistero dell'offerta legale del primogenito, svela l'associazione della madre alla missione redentrice del Figlio, che sarà perfetta sull'altare della croce. Lo dice Simeone, lo svela Simeone. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Il sangue dei giovani colombi sacrificati secondo la legge da Maria e Giuseppe prelude al sangue versato dall'agnello innocente sulla croce del Golgota, presso la quale, con animo trafitto, ferito, ma coraggioso, forte, stava la madre. L'unione di Maria al sacrificio di Gesù è così cantata nella liturgia da un prefazio, nel formulario numero 7 delle messe della Beata Vergine Maria. Così canta questa associazione di Maria all'offerta del figlio. Dice questo prefazio: è lei la Vergine cooperatrice e ministra del nuovo patto di salvezza, che offre a te l'agnello senza macchia, destinato alla croce per la nostra redenzione. Così, o Padre, per tua disposizione, un solo amore associa il figlio e la madre, un solo dolore li congiunge, una sola volontà li sospinge, piacere a te unico e sommo bene, dolore, amore, offerta. Questo unisce, associa Maria al Cristo, in un unico movimento cultuale, orante, di fede, piacere a te unico e sommo Dio. Sotto la croce Maria partecipa, per disegno divino, al mistero della spogliazione pasquale del Figlio dell'Onnipotente, il quale, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, pur essendo di natura divina, spogliò se stesso, e lì nella croce è evidente che Dio ha spogliato se stesso, assumendo la condizione di servo, di schiavo, e facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E Maria sotto la croce contempla e partecipa a questa spogliazione di Dio. Maria dice, scrive la Lumen Gentium al numero 58, Maria soffrì profondamente col figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. L'Evangelista Giovanni dice che Maria stava in piedi presso la croce. Non dice che Maria piangesse, si lamentasse, svenisse, come qualche, diciamo, autore, pittore o scultore ci ha abituato a immaginare o a pensare. Stabat mater. È proprio questo stare lì davanti all'offerta del figlio al padre a svelarci lo stato d'animo di Maria orante sotto la croce, unita al sacrificio del sacerdote della nuova ed eterna alleanza. È lo stare in piedi sacerdotale di Maria nell'atto di dire eccomi alla vocazione che il padre le rivolge per bocca e sull'esempio del figlio. Il figlio chiama la madre, donna, ecco il tuo figlio. Stabat mater. L'accogliere le parole testamentarie di Gesù, ecco tuo figlio, conduce Maria verso il pieno compimento della sua vocazione materna e dunque il compimento della sua offerta, del suo eccomi, del suo sacrificio spirituale. È sempre il sì di Nazareth ad essere ripetuto sotto la croce, seppure con modalità diverse da allora e in circostanze diverse da allora, ma la sostanza è sempre la medesima. Eccomi, si compie in me la tua parola. Con questo atteggiamento la madre stava sotto la croce del figlio, non altro atteggiamento. Eccomi, si compie in me la tua parola. Sotto la croce il sacrificio spirituale che Maria offre al Padre comprende anche l'amore da lei nutrito nei confronti dei discepoli del Figlio. Pensiamo ai molteplici titoli con cui la pietà cristiana ha compreso le qualità materne con le quali la Madre del Signore accompagna il pellegrinaggio dei credenti: nutrice, consolatrice, avvocata, protettrice, difesa, aiuto, soccorritrice. Questo fa la maternità di Maria nei confronti dei figli adottati nell'ora della morte, del parto, del nuovo mondo che avviene lì sulla croce. La preghiera di Maria al Padre viene in soccorso permanentemente alla debolezza dei suoi figli. L'ora dell'Annunciazione, l'ora della croce, l'ora della Pentecoste. Negli Atti degli Apostoli è sottolineata la preghiera dei discepoli con la madre di Gesù. La partecipazione dello Spirito di Dio allo Spirito dell'uomo non avviene al di fuori della preghiera, giacché la grazia divina suppone animi ben disposti, cuori rivolti al Signore, desiderosi di ricevere il suo dono. L'effusione dello Spirito Santo, per essere recepita, ha bisogno di cuori oranti. Ecco perché si radunano per la Pentecoste. Hanno bisogno di allenarsi all'autentica preghiera per ricevere il dono che viene dall'alto, perché è solo in un cuore orante che può fissarsi lo spirito della Pentecoste. Presente tra gli apostoli in attesa dell'unzione spirituale, Maria insegna loro a dilatarsi al fuoco dello Spirito, in modo che il maestro interiore possa insegnare ai cuori la verità della preghiera, quella cioè offerta nella quotidianità della vita. Questa è la sincerità della preghiera, una vita che si consuma per dire: eccomi, si compie in me la tua parola. Il cenacolo in cui si trovano riuniti non è un luogo generico di preghiera, ma quello in cui Cristo ha celebrato l'ultima cena, lì l'eccomi. Il medesimo luogo per l'Eucarestia e la Pentecoste evidenzia mirabili legami. Ogni volta che celebriamo i santi misteri, il Padre fonde lo Spirito Santo sulla comunità radunata nel nome del suo Figlio Gesù, ora come ai primordi della Chiesa, raccolta la Chiesa in comunione orante con Maria. Certo, la celebrazione ha sempre solo per oggetto, lo sappiamo, l'incontro vitale con Gesù Cristo. Ma ciò non esclude, anzi comporta, la comunione con tutti i credenti in Lui, tra i quali la prima è Maria. Unendoci a Gesù, ci uniamo a tutti coloro che sono in Gesù, che vivono in Gesù. E Maria è la prima di tutti coloro che vivono, che sono una sola cosa in Gesù. Ciò viene espresso fin dall'antichità nel cuore della preghiera eucaristica, dove si ricorda appunto questa comunione orante, in comunione con tutta la Chiesa. Ricordiamo e veneriamo anzitutto la memoria della gloriosa e sempre Vergine Maria. La Chiesa celebra dunque il memoriale del sacrificio della Redenzione in intima comunione orante con Maria, prolungando gli atteggiamenti cultuali che qualificarono la sua vita consumata in sacrificio di lode al Padre. Che cosa fa la Chiesa orante? Con Maria loda, benedice, esalta Dio, associandosi al canto della Vergine del Magnificat. Con Maria ascolta la parola di Dio, la conserva nel cuore, vi aderisce con fede, pronunciando eccomi. Anche la Chiesa pronuncia il suo eccomi. Con Maria partecipa la Chiesa al mistero pasquale di Gesù, lasciandosi coinvolgere in prima persona nell'opera della redenzione. Con Maria implora e attende dal Padre il dono dello Spirito che consacra la vita dei credenti. Con Maria cammina, forte nella speranza e operosa nella carità, verso l'incontro con Dio nella Gerusalemme del cielo. La comunione con Maria si alimenta nella imitazione delle sue virtù. altrimenti ci illudiamo di vivere una vita in comunione con Maria. La comunione con Maria si esprime in noi nella misura in cui noi imitiamo le sue virtù. Le virtù esemplari che sono: come Maria gli oranti aprono i loro spiriti per diventare il Tempio di Dio, cioè il luogo in cui egli ha scelto di essere adorato in spirito e verità. Come Maria presentano la loro vita a Dio Padre, pronti ad attraversare con fortezza le prove che comporta il fare la volontà divina. Come Maria si lasciano spingere dal soffio missionario che muove a farsi portatori del Vangelo nel mondo. Come Maria stanno in silenzio davanti agli incomprensibili disegni di Dio, ripetendo in cuore loro l'assenso della fede, il consenso, eccomi. Come Maria rendono grazie con gratitudine per la misericordia che Dio estende di generazione in generazione. La preghiera di Maria, il sacrificio di lode che è la vita di Maria, rivivono nella Chiesa celebrante i misteri di Cristo. Conclusione. Le lodi mattutine e i vespri, la preghiera diurna della Chiesa, sono intesi quale sacrificio di lode, ossia offerta al Padre della preghiera che sale dalla vita degli oranti conformata a Gesù Cristo. Anche l'Eucarestia è chiamata nel canone romano, nella preghiera eucaristica prima, sacrificio di lode. Ti offriamo questo sacrificio di lode. È facile scorgere in colei che ha offerto se stessa come sacrificio vivente, santo e gradito al Padre, il riflesso della vocazione alla preghiera che è di tutti i fedeli, che è di tutti noi. La donna che, avvolta dalla luce dello Spirito, è divenuta il Tempio della Nuova Alleanza, è figura della Chiesa in preghiera, è immagine della Chiesa orante. In Maria, dimora del Dio vivente, si è stabilito il sacrificio dell'Eterna Alleanza, che è il Cristo Redentore. Dal suo grembo si è elevata al cielo la lode perfetta del Verbo incarnato. Da lei ha preso forma il pane disceso dal cielo che dà la vita al mondo. Da lei è sgorgato per noi il sangue versato per tutti, che ci lava da ogni colpa. Il mistero dell'Eucarestia ricongiunge infatti all'ora dell'incarnazione, ora che associa in un'unica oblazione il Verbo che si fa carne e sangue e la Vergine che ne diviene la madre, lasciandosi segnare l'esistenza dal fuoco dello Spirito Santo. Per questo, celebrando l'Eucarestia, la Chiesa guarda a Maria, sperimentandone la vicinanza esemplare e materna. E Maria collabora a formare nel cuore di chi partecipa ai santi misteri l'immagine del suo figlio Gesù. Maria, la madre, l'orante, la donna di fede, colei che ha consumato la vita, maternamente plasma, nella misura in cui noi gli lasciamo spazio, plasma, meglio, ci plasma a immagine del suo figlio. Vi ringrazio della vostra attenzione.
Grazie a Padre Corrado per questa veramente lezione che, partendo dall'Antico Testamento, si è fissata su Cristo, l'orante, sacrificio di lode perfetto, e passando alla Vergine Maria, che è la prima nella quale la Chiesa esprime il proprio sacrificio di lode attraverso il suo sì dell'Annunciazione, il sì del Calvario, l'implorazione dello Spirito, insieme con gli Apostoli, in comunione con tutta la Chiesa, il con Maria, perciò il giorno, il cenacolo, assidui e concordi con Maria e con le altre donne, erano in attesa dello Spirito Santo. Quello Spirito, dice il Concilio, che era già, di cui aveva l'esperienza solo lei, perché era già disceso in lei il giorno dell'Annunciazione, quindi era una che sapeva e poteva perciò introdurre come guida anche gli Apostoli all'esperienza dello Spirito che stavano per ricevere. Sacrificium laudis. Grazie Padre Corrado, qualche vostra domanda?